vite delle persone.
E ancora un buon pomeriggio a tutti da parte di Cristiano Bucchi, benvenuti alla seconda parte di Ora di Punta, tutta dedicata, come detto, a quella che sarà la finale di questo europeo, finale che si giocherà domenica prossima a partire dalle 21 nello stupendo stadio di Wembley a Londra, che vedrà di fronte l'Italia e l'Inghilterra. Allora, di questo parliamo questo pomeriggio con un giornalista che è anche uno scrittore, che è anche un conduttore radiofonico. Sono particolarmente contento che abbia accettato il nostro invito, Gigi Garanzini. Benvenuto a Radio Immagina.
Grazie.
Eccoci qua. Allora, avevi scritto, se non ricordo male, il 9 giugno scorso, a proposito della squadra guidata da Roberto Mancini, è un'Italia completa, sfrontata e allegra. È ancora così oggi il tuo giudizio?
È un po' meno sfrontata, perché nel frattempo ha trovato avversari più forti che non le hanno impedito di arrivare in finale. Però quella sfrontatezza... che era forse il valore aggiunto delle prime tre partite, l'ha perso nel secondo tempo con l'Austria e non è più riuscito a ritrovarla. Parliamo della sfrontatezza, cioè di quelle, visto che hai citato questi tre ingredienti.
Però Garanzini è un po' come con la vita, no? Più si cresce, più si è meno sfrontati, no? Cioè si accumula esperienza,
certo,
saggezza.
Perché si alzano gli ostacoli che devi superare.
Sì, è così.
E quindi hai voglia di essere sfrontato in certi casi. Sì, comunque, detto questo, credo che, insomma, ricordato questo, mi pare che non sia andata male, no?
Perché, no, beh, perché, tutt'altro. È stato un bel torneo.
Ma non solo, scusami, per i risultati, per la finale acquisita, ma perché l'Italia ha riguadagnato un sacco di punti nella considerazione universale del calcio che gioca. Cioè, abbiamo sfatato delle... fin qui dei luoghi comuni, addirittura delle leggende, cioè le statistiche UEFA, prendile con le molle, perché il calcio ridotto a statistica non è una cosa seria, però qualche numero conta. Cioè, se l'Inghilterra in sei partite ha tirato in porta 58 volte, e l'Inghilterra è sempre stata la squadra del bombardamento alla porta avversaria per eccellenza, e l'Italia ha tirato 108, e cioè quasi il doppio, e l'Italia è sempre stata considerata la squadra sparanina che al massimo fa gol in contropiede, beh, vuol dire che c'è stata una rivoluzione quasi copernicana in questo europeo.
Eh sì, è così. Garanzini, prima di arrivare a quella che sarà poi in campo la finale di domenica prossima, io ti vorrei riportare alla questione Covid, no? Perché insomma, arrivano notizie non certo rassicuranti. Intanto da Coverciano, dove ci sono stati alcuni casi Covid, poi c'è un problema a Londra, Wembley, c'è la questione variante Delta. Sembra, per quanto riguarda Coverciano, che siano in corso dei tamponi molecolari. Ci sarebbero tre contagiati nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della nazionale di calcio. Tra di loro ci sarebbe anche Alberto Rimedio, che è il telecronista Rai delle partite degli Azzurri, che dovrà essere sostituito per la finale di domenica. Quanto sarà condizionante tutto questo, secondo te, poi nei 90 minuti che ci aspettano?
Bisogna vedere come evolve. Certamente già così un po' condizionante lo è, ma è la risultante però dell'incoscienza con cui, secondo me, l'UEFA ha affrontato questo evento. Cioè, il nuovo presidente, o comunque l'attuale presidente Ceferin, non ha raramente perso occasione negli ultimi tempi di accusare di grandeur Platini, che aveva varato questa formula di europeo itinerante nel 2012. Però nel frattempo gli anni ne sono passati 9, in particolare ne è passato uno abbondante con un'epidemia senza precedenti. Beh, insomma, il fatto che l'UEFA abbia continuato quasi come niente fosse, comunque senza minimamente pensare a quello che invece fece meritoriamente un anno fa, quando le finali di Coppa dell'una e dell'altra Coppa furono giocate in una bolla, come fece anche l'NBA, insomma. Io credo che così come ha dovuto fare marcia indietro a Tokyo su niente meno che sul fulcro delle Olimpiadi, credo che una qualche riflessione molto più severa e molto più autocritica la UEFA avrebbe dovuto farla. E ti dirò che aver visto nella semifinale vinta con la Danimarca, aver visto il premier inglese Johnson sghignazzare e festeggiare mi ha dato veramente fastidio, se penso a come è nata e a come è stata gestita la pandemia in Inghilterra, per esempio.
Certo, certo. Allora, torniamo alla nazionale di Roberto Mancini. Intanto, se tu dovessi isolare tre momenti di questo europeo dentro e fuori dal campo, quali sceglieresti?
Che riguardano l'Italia?
Che riguardano l'Italia, sì.
Ma isolerei le prime due partite, ma non, forse no, forse la prima no, perché veramente la Turchia era poca roba.
La partita isolerei con la Svizzera, sì.
Isolerei la Svizzera, perché la Svizzera poi ha dimostrato, no, che di essere una squadra seria, perché non butti fuori la Francia, sia pure una Francia in versione, mi guardo allo specchio e poi ne parliamo, non la butti fuori da un torneo una squadra così forte se non sei a tua volta una signora squadra. Quindi certamente la partita con la Svizzera, non rinuncerei a un'immagine arrembante di Spinazzola, che è stata di questa allegria e di questo nuovo corso offensivo e di questa appunto sfrontatezza, io eleggerei Spinazzola a simbolo, non per la retorica dell'infortunio, ma perché è stato davvero così, perché lo dicono persino i numeri. A proposito di statistiche UEFA, la velocità di punta massima toccata da un giocatore in questo europeo è stata 33,8 km all'ora, ha toccato Spinazzola, è un ungherese dal nome che non ricordo, e quindi anche questo qualcosa vorrà pur dire. La terza cosa direi che era stato e adesso sta cominciando ad essere un po' meno il centrocampo dell'Italia.
Ecco, no, bravi, allora, perché qui hai centrato poi il punto sul quale ti avrei voluto portare, di cui tu hai scritto, no? Che ti ha un po' sorpreso, perché tu hai detto è un inedito nella storia del nostro calcio in quel settore, no? Anche nei momenti, hai scritto, storicamente migliori, poco o tanto ha sempre sofferto. Questa volta invece no, ci troviamo di fronte a un centrocampo atipico?
Atipico per le nostre abitudini, per le nostre tradizioni, cioè un centrocampo che prende il mazzo in mano, poi ripeto, ultimamente l'ha preso un po' meno rispetto all'inizio, ma il valore agli avversari è chiaro che ti condiziona. Comunque il centrocampo storicamente è sempre stato un po' il nostro punto debole. Noi eravamo, parliamo degli anni 60, parliamo anche di tempi più recenti, parliamo ancora dell'82, noi avevamo in genere una difesa fortissima e ogni tanto qualche grande interprete in attacco. A centrocampo avevamo degli artisti, cito per tutti Rivera, ma che non con i quali non si riusciva a fare reparto, con i quali si soffriva contro le grandi squadre, ma anche contro le squadre più piccole. E invece di colpo Mancini è riuscito a costruire un centrocampo che governa, di lotta e di governo, che comunque controlla la partita. Poi può essere più o meno brillante, ma anche tante soluzioni alternative. Pensa ai Pessina, cioè a gente quasi sconosciuta a livello internazionale, no? Lo stesso Locatelli, Cristante che entra con disinvoltura, cioè ha tre titolari molto forti e tre ricambi altrettanto buoni, avendo dovuto lasciare a casa gente come Pellegrini, gente come Sensi, che facevano parte, che erano loro i primi ricambi fino a prima degli infortuni. La più grande sorpresa dell'Italia è questa, secondo me.
Certo. Allora, Garanzini, ci avviamo verso la fine di questa nostra chiacchierata.
Sì.
Quanto peserà domenica prossima la flessione atletica? Perché tu hai scritto anche di questo, no? Con preoccupazione, guardando per esempio all'incontro con la Spagna, che però fortunatamente l'Italia è riuscita a portare a casa, seppure ai rigori. Lì hai detto che era stato evidente che c'è stato un sì. problema nella squadra azzurra. Riusciranno a recuperare? Hanno un giorno in più di riposo sulle gambe, no? Rispetto alla partita dell'Inghilterra.
E non è poco.
24 ore in un torneo di un mese, 7 partite può fare la differenza. Ma sì. Tu che cosa ti aspetti di vedere in campo domenica?
Mi aspetto di vedere più sofferenza. Atleticamente ho paura di sì, nel senso che l'Inghilterra non vale l'Italia dal punto di vista tecnico, anzi la vale forse di più in un paio di eccellenze di giocatori, ma mediamente l'Italia è più forte, gioca un calcio migliore, più collaudato, più cucito, più pensato, però loro atleticamente, fatto salvo questo gap di 24 ore di riposo, loro mi sembrano più forti, mi sembrano più convinti in questo, cioè nel momento in cui devi raschiare il fondo del barile, avere il pubblico dalla tua parte non è un aiuto da poco, anche se è vero che il pubblico ostile ti fa da propellente proprio quando devi soffrire. però insomma tra avercelo contro e avercelo a favore, diciamo che giocare all'Olimpico sarebbe stato meglio per l'Italia. Io credo che sia la vera incognita, insomma, della finale, perché dal punto di vista tecnico la Spagna indubbiamente ha un po' ridimensionato, no? L'Italia, su questo non c'è dubbio. Diciamo che il verdetto ai punti sarebbe stato per loro, no? Non mi pare si possa discutere prima dei rigori, però se si parla di giocare a pallone, io ci credo ancora. Se si parla della fatica che loro ti imporranno da un punto di vista atletico, questo mi sembra un'incognita più grossa.
Sì. I quotidiani oggi ricordano che ci sarà anche uno spettatore d'eccezione a Wembley, che è il capo dello Stato Sergio Mattarella. Noi ne abbiamo visti tanti, no, di Presidenti della Repubblica sugli spalti festeggiare, penso a Sandro Pertini in occasione di quella finale, sì, nell'82. Cosa ti aspetti dal Sergio Mattarella tifoso domenica prossima? Perché lui tifoso di calcio lo è, eh?
Sì, però io mi aspetto una grande sobrietà, perché il personaggio è troppo sobrio, è troppo serio, ma serio nel senso migliore di questo termine, perché ci immaginiamo delle sbracate, insomma. Pertini era un'altra cosa, era il Pertini di allora che tutti abbiamo amato, ma era già anche diventato un po' tanto personaggio, se vogliamo, no? Tanto per l'epoca, in rapporto a oggi, per carità, sarebbe stato sobrio anche lui. Io da Mattarella mi aspetto la consueta compostezza, ma credo che un largo sorriso di Mattarella valga una sbracata di qualcun altro, insomma, sul piano della partecipazione, e in compenso ti rassicura come cittadino, ecco.
È così. Garanzini, siamo in chiusura, te la senti di fare un pronostico? Come finisce questa Italia-Inghilterra?
E potrebbe non finire al 90°.
Ah, quindi ti aspetti anche qui dei magari supplementari? Beh, certo, risolvere ai rigori sarebbe dura,
Sì, cioè o l'Italia riesce a essere quella dei primi tempi, no? Delle prime giornate, e quindi a prendere in mano il mazzo, a distribuire le carte, e quindi probabilmente a passare in questo caso, o in ogni caso comunque a stappare la partita, come si dice in gergo, ho l'impressione che loro sì, punteranno il loro Sterling, il loro Kane, ma giocheranno con una certa cautela, e quindi può anche darsi che si incanali verso una lotta a oltranza, insomma. La lotta a oltranza da un punto di vista atletico non dovrebbe giocarci troppo a favore, temo. E poi stiamo a vedere
la palla è rotonda. Gigi Garanzini, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi,
arrivederci, e grazie, staremo a vedere quello che accadrà domenica prossima a partire dalle 21 nello stadio Wembley di Londra tra Italia e Inghilterra. Noi per il momento ci fermiamo qua, torneremo a parlare di tutto questo naturalmente lunedì prossimo con una nuova settimana in compagnia di Ora di Punta, ve lo ricordo, qualche istante dopo le ore 14. Un ringraziamento a Elenia Daniello, alla parte tecnica, a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, a tutti voi per l'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.